Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'84esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questa puntata Amedeo ci porterà a visitare tre musei. Dapprima saremo a Praga, dove visiteremo il Museo Kafka. Ci sposteremo poi a Svitto per visitare il Forum della Storia Svizzera. Infine saremo a Montagnola, dove si trova il Museo Hermann Hesse. Buon ascolto!
È quasi impossibile parlare o scrivere della città di Praga senza citare Franz Kafka. Ne abbiamo già parlato nelle nostre puntate precedenti. L'aggettivo kafkiano, il nome di Kafka, Franz anche talvolta quando si parla di letteratura. Kafka è il sinonimo anche di Praga. E le due entità, l'uomo Kafka, lo scrittore Kafka e la città, oggi capitale della Repubblica Ceca, si sommano e si mescolano, se vogliamo. C'è un museo che si chiama il Museo Kafka, che è a nord, diciamo così, del piccolo quartiere di Malastrana, sulla riva destra del fiume La Moldava che passa per la capitale, ed è uno dei luoghi, questo quartiere, celebrato da tantissime poesie, da tante storie, la Praga ebraica, eccetera. È uno dei luoghi, dicevo, più turistici, più magici della città. Kafka è Praga e Praga è Kafka. Il museo nel quale oggi visitiamo oggi è stato aperto nel 2005, quindi sono esattamente 20 anni di operato, e si argomenta su due piani, su due sezioni. Si articolano verso una topografia immaginaria da una parte, e poi da una parte l'altra invece è quella che tratta la biografia del nostro autore, ma si tratta nel complesso di una immersione nel mondo di Kafka, e ne ripercorre le tappe principali, ma non soltanto appunto di Kafka, proprio della città stessa, sotto dominio asburgico. Il paese aveva ottenuto l'indipendenza nel 1918 dopo la prima guerra mondiale, e poi la terra boema giocò certamente un ruolo importante nella vita di Kafka. Questa città, Praga, degli alchimisti di Rodolfo II, la Praga magica di Ripellino. Insomma, oggi è Praga una città che ancora attrae molti curiosi giovani e meno giovani. D'altra parte invece Kafka non amava la sua città, la vedeva come in fondo forse è una città anche di provincia. Compare nelle lettere, nei diari dello scrittore alla famiglia, agli amici e alle sue amanti. Oggi torniamo, dicevo, all'interno di questo museo, che si apre su una piazzetta che ha una curiosissima statua, che è stata fatta dallo scultore David Cerny, dove ci sono due uomini che fanno pipì all'interno di una fontana a forma di Repubblica Ceca. Quindi non si capisce se si tratta di un omaggio alle radici boemo-morave di Kafka, oppure forse alla questione della sessualità nelle opere dell'autore, o forse addirittura una critica nei confronti del paese e della politica. Due grosse lettere, un bar, le lettere naturalmente sono la F e la K, e poi si entra all'interno di questo museo. K, che tra l'altro è anche il nome dell'imputato Josef nel processo, e anche il nome dell'agrimensore del castello, che è l'ultimo libro di Kafka, anche lui non completo. L'idea di creare un museo per Kafka e su Kafka era nata nel 99 a Barcellona, e poi passò come mostra a New York ed infine si stabilì naturalmente naturalmente sul fiume di Praga. Entriamo dunque nel museo domina l'oscurità, forse anche per stimolare gli istinti o l'immaginazione, una sorta di labirinto dell'angoscia, della paura e anche dell'incertezza, che sono le tematiche più, come dire, celebri per le quali tutti sanno chi è Kafka, anche senza averlo mai letto. Si parte da una mansarda, e qua che arriva la prima parte del museo, una Praga di inizio XX secolo che era stata piagata dall'affare Hilsner. Ne avevamo forse già parlato, perché Hilsner era stato accusato, era un calzolaio boemo di origini ebraiche, che era considerato il Dreyfus cieco, era stato condannato per un reato che poi alla fine non aveva commesso. Parliamo del 1900. Disfatta asburgica, poi sarebbe morto Hilsner, povero e dimenticato. Ma perché parliamo di Hilsner? Perché certamente è forse anche un'immagine che si è voluta dare dopo dell'ebreo che era perseguitato all'interno dell'impero asburgico, meno tra l'altro rispetto ad altri imperi del tempo, come quello zarista e quello tedesco, ma che comunque aveva un parallelo con Kafka nel fatto di essere un cittadino, sì, ma non pienamente riconosciuto, se vogliamo. E dunque si parte da una serie anche di filmati e anche di documenti di Kafka. C'è la lettera al padre, è un facsimile naturalmente, perché poi gran parte delle opere di Kafka scritte a mano sono negli archivi della letteratura tedesca di Marbach, dove tra l'altro nel sud della Germania, dove tra l'altro ci sono le opere di grandissimi esponenti della lingua e della letteratura tedesca, tra cui Goethe e Schiller, tra gli altri. E poi si esplorano tutti gli aspetti della vita dello scrittore. Aspetti di ogni genere, i caffè letterari praghesi, come il caffè Arco, di cui avevamo parlato in puntate precedenti. Era Praga una città che replicava quella tendenza perfettamente viennese e talvolta anche berlinese, secondo la quale gli intellettuali si incontravano all'interno dei caffè, dal suo amico e benefattore Max Brod allo scrittore Franz Werfel, da Otto Pick fino al reporter Egon Erwin Kisch. Insomma, nella mostra di questo museo di Kafka c'è anche una serie di diplomi, di liste dei corsi che il giovane Kafka aveva frequentato negli anni universitari, dove studiava alla Ferdinand Universität di Praga, perché poi è ritornata a chiamarsi Carlo IV. E poi ovviamente ci sono anche i disegni di Kafka, quelli che danno le copertine alle opere dell'autore in una nota casa editrice italiana. Italiano, italofoni, siamo italofoni, quindi raccontiamo anche di quando Kafka lavorò per 9 mesi presso l'Assicurazione Generale di Trieste, 1907-1908. Tra l'altro, nel museo questo non si dice, ma lo aggiungiamo noi, Kafka si sforzò di imparare un po' di italiano anche per poi capirsi meglio all'interno dell'ufficio, dal momento che non c'era l'inglese come oggi. Ma Kafka non era solo uno che scriveva, disegnava, scriveva, sperimentava, non dipingeva, ma comunque amava, diciamo, destreggiarsi in diverse pratiche artistiche. Una parte del suo famoso diario, che oggi è conservato presso l'Università di Oxford, è ancora in facsimile esibito nella presso la mostra. Una sezione del museo di Kafka è tra l'altro dedicata alle donne, da Felice Bauer a Milena Jesenska, della quale abbiamo parlato, e a Dora Diamant, che poi fu la sua ultima fidanzata, che lo vide morire e lo assistette fino all'ultimo nel sanatorio di Kirling in Austria, vicino a Vienna, nel 1924. L'immaginario dell'assurdo kafkiano emerge all'interno di questo museo, che è un po' un su e giù. Bisogna stare anche attenti, perché è tutto molto oscuro nel piano di sotto, quindi la seconda parte del museo, ad esempio, c'è un un enorme archivio, un enorme schedario che è una bellissima rappresentazione anche scenografica della burocrazia che viene spesso additata quando si parla delle opere del Kafka. E infine la mostra si conclude con un'esposizione di lavori di Kafka tradotti in tutto il mondo, dalla Metamorfosi al Fochista, che tra l'altro era stato tradotto in ceco da Milena, fino ad America, che è il terzo romanzo non concluso, che anche lui uscì posto. Insomma, lingue di tutto il mondo che consegnano Kafka all'eternità. Occorre però avvisare i visitatori che, se magari si trovano dall'altra parte della Moldava, cioè vicino alla famosa piazza della Città Vecchia, dove nacque Kafka, cioè nella piazza che oggi porta il suo nome, la piazza Kafka, c'è una mostra che si chiama World of Franz Kafka, ma è la classica trappola per turisti. Cos'è la trappola per turisti? E appunto si usa il nome di Kafka per poi portare all'interno di questa mostra, che tra l'altro costa anche un po', e che è proprio appunto una trappola che conduce sotto le fondamenta della città, ma non è un museo su Kafka, si usa il nome di Kafka semplicemente per attirare i turisti all'interno di una mostra un po' senza capo né coda di dipinti di un ex agente di polizia ceco, e dove si cerca di usare appunto il nome di Kafka per, diciamolo in maniera molto diretta, fare dei soldi. Ecco, no, il museo di Kafka è tutta un'altra cosa, ed è famoso ed è anche certificato dal punto di vista della qualità e degli aspetti che si possono approfondire. C'è un bellissimo shop, quindi un bel negozio dove si può comprare tutto il merchandising anche di qualità, e diversi libri in diverse lingue. Da Praga a Svitto, ci occupiamo adesso del Forum della Svizzera, della storia della Svizzera di Svitto, che è uno dei quattro musei del sistema nazionale, del Museo Nazionale Svizzero, che riunisce sotto lo stesso tetto anche il Museo Nazionale di Zurigo e altri luoghi all'interno del nostro paese. Sono luoghi che anzitutto valorizzano la identità elvetica. Quando si arriva dal Ticino, naturalmente si può scorgere l'abbondanza dei cartelli. Arrivati a Svitto, da non confondere questo museo con quello dei patti federali, lo si vede abbastanza presto, perché è un enorme casone, se vogliamo, che mantiene un aspetto barocco alpino originale del 1700, e che offre uno spazio del tutto interattivo. Dunque, tre piani per contestualizzare la storia della Confederazione Elvetica, oggi Federazione. Quello che stupisce è la dimensione quadrilingue del museo. Non dovrebbe stupire, diciamo, perché appunto siamo un paese trilingue, più l'inglese naturalmente, ma è bello vedere le quattro lingue messe assieme. Dunque, la mostra permanente si occupa delle origini della Svizzera, un viaggio dal XII al XIV secolo. Si parte dal terzo piano con una grande mansarda scura, e la protagonista qui è la Svizzera dalle origini fino al Medioevo. Si parte addirittura dalla scrittura, cioè e dall'uso dell'alfabeto e dal ruolo delle università, anche perché la Svizzera non è stata un paese come lo conosciamo oggi, nessun paese lo è, ma man mano che si scende per il palazzo, per il museo, cioè si esplorano diversi aspetti, se vogliamo, della cultura, il commercio e le dogane, e anche l'identità svizzera. L'elemento montagnoso è ben riproposto dalla scenografia del museo. Le dinamiche economiche di export e di import, che sono oggi ancora molto fondamentali per il paese, sono ben dettagliate. E poi ancora fiere, sistemi di pagamento, sfide logistiche del trasporto sui passi montani, specialmente nella Svizzera centrale. Addirittura c'è al secondo piano l'attrazione di spicco, che è la Schwarzstube, che è un ampio soggiorno recuperato da una casa del XIV secolo, tipica di svitto, che offre uno sguardo sulla vita medievale e domestica del tempo. Ultimo piano, quello più basso, al piano terra c'è una scenografia di una mucca uccisa. Cosa vuol dire? Vuol dire le faide che avevano caratterizzato la Svizzera del XIV secolo, con furto di bestiame, distruzione dei raccolti, gli scontri tra le bande. Si prosegue anche verso un bosco artificiale con i tronchi che si possono aprire e leggere all'interno le storie di queste valli, di queste regioni. Insomma, i visitatori scoprono come la comunità del Lago dei Quattro Cantoni reagiva alla situazione di profonda instabilità, e poi si conclude appunto l'importanza di stare uniti, e da lì infatti poi non è a caso che la Svizzera, diciamo, non si chiamava così, però all'epoca si attorni a diversi cantoni che piano piano entrano nella confederazione. Naturalmente la mostra conclude con un'esplorazione delle figure leggendarie, tra cui naturalmente Guglielmo Tell, ma anche Arnold von Winkelried, che naturalmente anche il giuramento del Grütli, che tra l'altro non è lontanissimo da Svitto. Insomma, tra immagini, testi e anche elementi scenici si può fare una bella visita in questo museo per esplorare le radici della confederazione, e che forse magari anche trovare una sorta di vicinanza tra appunto cantoni diversi, lingue diverse, anche religioni diverse. Forse il luogo migliore, appunto, esatto, è farlo all'interno di questo museo al centro della Svizzera. Dove due sentieri amichevolmente si incontrano, il mondo intero per un'ora diventa una patria. Forse queste parole, che sono tratte dal Demian, erano quelle con le quali Hermann Hessen voleva riferirsi alla sua bella Montagnola. Non lo sapremo mai, ma sappiamo che Hesse voleva essere uno scrittore sin da bambino, e lo diventò. Oggi è uno degli scrittori più letti e tradotti in tutto il mondo, oltre 60 lingue. Hesse era nato nel Baden-Württemberg, nella regione a sud della Germania, sud-ovest, ed era venuto in Ticino più di un secolo fa, nel 1919, e qua visse gran parte della sua vita. Aveva lasciato la famiglia e trovò rifugio alla casa Camuzzi, che oggi ospita il museo. Siamo in Collina d'Oro, e casa Camuzzi, dall'architetto Agostino Camuzzi, che aveva creato l'edificio nel 1853, è una struttura tra il barocco campagnolo e anche la tradizione ticinese. Un grande giardino, una gran bella vista, anche oggi il borgo medievale conservato benissimo, e c'è anche un sentiero che si chiama il Sentiero Hesse, che è stato organizzato dal Comune della Collina d'Oro e dal museo, attraverso il quale i visitatori possono snodarsi, diciamo, all'interno di questo del mondo magico di Hermann Hesse, tra le vigne e i sentieri circostanti. Casa Camuzzi è anche origini e anche stili neogotici, ma soprattutto nel museo sono esposte diverse opere dello scrittore tedesco, e anche oggetti personali, e sono tanti, perché uno potrebbe dire no, ce ne sono pochi, hanno ottenuto quelli del museo. No, hanno conservato tanti monili, tanti oggetti che appartenevano proprio a Est, dagli occhialini al cappello di paglia, i bastoni da passeggio, la tabacchiera, e financo ai pennelli con i quali dipingeva, sul quale stiamo per dire qualcosa. Una grande scrivania affacciata a un'ampia volta, tutto è avvolto da un bellissimo colore di giallo intenso, giallo alle pareti, e sulla scrivania una grande Underwood, cioè un olivetti americano, no, diremo, con la quale Hesse scriveva. Camminando su questo parquet che scricchiola, si può anche arrivare al piano superiore dove c'è un sistema audiovisivo che ripropone interviste comunque a curatori della mostra, altre vetrine e insomma un'esperienza abbastanza immersiva dove si esplorano tra l'altro le opere e i temi fondamentali dell'autore, che amava tantissimo viaggiare, lo sappiamo, Hermanesse una passione come molti intellettuali tedeschi da Goethe in giù avevano per l'Italia, ma anche per l'India, perché appunto aveva famiglia che aveva lavorato in India, e poi la pittura con la quale Hermanesse aveva un rapporto, diciamo, di cura, cioè lui aveva imparato la pittura proprio per cercare di curarsi, una sorta di psicoterapia creativa. Tentiamo anche con la pintura, l'aveva detto anche una volta a scopo terapeutico. Autoritratti e paesaggi ritraggono scene di vita quotidiane, sono esposti all'interno del museo e vennero fatti a Berna, in Engadina e a Locarno, dove talvolta il nostro si recava, però il museo è grosso modo dedicato all'opera, alla prosa e anche alla poesia di Hesse, che in questo senso divenne anche un contadino tra le verdure, i frutti, i fiori, insomma l'effetto meditativo del giardinaggio venne anche, pensiamo un po', ricordato dal figlio Bruno, che si rendeva spesso in visita a Montagnola, e ad esempio si ricorda Bruno che il padre aveva concepito, ideato il contenuto del famoso Il gioco delle perle di vetro proprio nei momenti di giardinaggio, che non erano e non coincidevano per forza con dei momenti di riposo. Hesse fu sempre un naturista, e questo viene anche sottolineato dalla fondazione Hermann Hesse di Montagnola, che compie proprio in questi giorni 25 anni, era stata fondata nel gennaio del 2000 e conserva la memoria legata alle molteplici, diversificate e sparse attività di questo premio Nobel nel 1946 e anche premio Goethe. Il centro culturale ospita fino a 15.000 visitatori all'anno, e le letture della domenica si effettuano in italiano e in tedesco. Insomma, una esperienza Hesse a tutti gli effetti, con appunto il percorso di cui parlavamo prima, 11 tappe con audioguide e poi naturalmente anche un punto di ristoro, caffè letterario Boccadoro dal famoso libro Narcissus und Goldmund, che ospita e ripercorre anche, diciamo, lo spirito, incarna lo spirito contemplativo caro a Hesse tra libri e diverse riviste, ed è all'interno del borghetto della Collina d'Oro, a due passi dalla casa Camuzzi. Hesse è oggi sepolto non lontano, se si arriva da Gentilino ci si può fermare al cimitero di Sant'Abbondio, dove il nostro riposa, vicino tra l'altro non lontano da Hugo Ball, un altro intellettuale, un altro artista zurighese.
Siamo così giunti alla conclusione dell'84esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se ritenete interessante questo podcast, potete sostenerci sottoscrivendo un abbonamento all'Osservatore. Basta contattarci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.